Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, Amen. Cristo è risorto.
È veramente risorto.
La domenica di oggi la Chiesa la dedica a due eventi in particolare. Uno lo vediamo nella lettura apostolica e l'altro nella lettura del Vangelo. E di solito si commenta sempre il Vangelo, ma vediamo ora cosa diceva la lettura apostolica. E ci dice l'Apostolo Luca, che è l'autore degli Atti degli Apostoli, che ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Ed è la prima volta che in tutto il Nuovo Testamento si pronuncia la parola cristiano, che si trova soltanto appunto negli Atti degli Apostoli, e si dice mi pare tre volte, si trova credo soltanto tre volte. La prima volta si trova qui, ad Antiochia. Ad Antiochia cosa è successo? Alcuni sono stati mandati via da Gerusalemme nel mezzo di una persecuzione e sono andati nei loro paesi. Sicuramente erano cristiani ebrei, ellinisti, cioè che venivano dalla diaspora, erano di lingua greca, stavano a Gerusalemme e poi erano tornati nei loro paesi in cui abitavano normalmente. E qualcuno era andato fino ad Antiochia, e ad Antiochia hanno predicato e molti hanno creduto. Però cosa è successo ad Antiochia? Che, come spesso succedeva, loro predicavano agli ebrei nelle sinagoghe, gli ebrei non ascoltavano, poi dopo predicavano invece magari ai pagani e i pagani ascoltavano la parola di Dio e per quello si convertivano. La parola cristiani, che appunto si comincia a usare ad Antiochia la prima volta, probabilmente era nata come una parola tra lo scherzoso e il dispregiativo nei confronti di quelli che credevano nel Cristo, perché lo vediamo da come è costruita la parola in greco. Però loro l'ha preso subito per sé. Bene, per voi è un'offesa, per noi invece è un motivo di vanto. E così cominciarono prima a essere chiamati cristiani dagli altri e poi cominciarono a chiamarsi cristiani anche loro, tant'è vero che solo 50 anni dopo era perfettamente normale che tutti i membri della Chiesa si chiamassero cristiani, che a quel tempo non era normale perché non esisteva appunto ancora la parola. Ecco, è questa cosa che noi vediamo nella lettura apostolica, un po' la vediamo anche nel Vangelo di oggi. Nel Vangelo di oggi cosa succede? Che il Signore si è fermato in Samaria e giudei e samaritani non andavano d'accordo per tanti motivi storici soprattutto, ma anche rituali, perché i samaritani erano accusati di non seguire molte prescrizioni della legge, in particolare non erano ben viste le donne samaritane per tanti motivi. Ecco che questa donna samaritana esce per prendere acqua al pozzo di Giacobbe e va, il Vangelo ha detto, perché ho sentito, verso l'ora sesta. L'ora sesta sono il mezzogiorno, non è l'ora in cui le donne andavano a prendere l'acqua, perché sapete, oggi c'è l'acqua corrente in casa e per noi è normale, ma a quel tempo bisognava andare al pozzo, raccogliere l'acqua, questo era faticoso, poi di giorno ci poteva fare caldo, e quindi quasi tutte le donne, questo era il lavoro che facevano regolarmente le donne, andavano o la mattina, presto, oppure al tramonto, non andavano a mezzogiorno e col rischio di prendersi il colpo di sole. Questa donna invece va verso quell'ora probabilmente perché si trovava a non volersi far vedere in giro, e che loro capiamo dopo, perché quando il Signore gli chiede di chiamare il marito si scopre che questa donna di mariti ne ha avuti 5, quindi non era così irreprensibile per il tempo, e che addirittura conviveva con uno che non era suo marito. Poi la tradizione della Chiesa ci dice che questa donna, che appunto si convertì per prima lì in questa città, si ritirò a vita ascetica e poi è considerata santa dalla Chiesa. Ecco, quindi questa donna si trova lì e parla col Signore, che quindi sta facendo una cosa per certi versi illegale. Sapete, per gli ebrei, soprattutto quelli molto osservanti, un rabbì non deve mai stare da solo con una donna, senza altre persone. Ci sono tante storielle ebraiche, anche moderne, su questa cosa. E lui invece si mette lì a parlare da solo con questa donna. E quando arrivano gli altri samaritani e ascoltano la sua parola, molti si convertono, mentre i samaritani, e si parla dei samaritani che quindi ascoltano la parola di un ebreo, di uno che viene dalla Giudea e che ha anche detto chiaro, parlando con la samaritana, intanto, quando gli dice, intanto ricordati che la salvezza viene dai giudei, noi adoriamo quel che conosciamo, dice il Signore, voi adorate quello che non conoscete. E quindi gli sta dicendo che i samaritani comunque nella loro diatriba con gli ebrei hanno torto. Però nonostante questo, nonostante che lui glielo dica, loro lo ascoltano e molti si convertono, così come molti pagani si convertiranno appunto ad Antiochia e anche in tante altre città del mondo antico e diventeranno cristiani. C'è un episodio che sicuramente vi ricordate più o meno tutti, perché è diventato anche un modo di dire, almeno in italiano c'è. Si trova nel libro della Genesi ed è il momento in cui Esaù vende la primogenitura a Giacobbe. Sapete, Esaù e Giacobbe erano figli di Isacco. Esaù era il figlio maggiore, quindi era il figlio primogenito. Per quel tempo, anche fino a tempi relativamente recenti, essere il figlio primogenito era un segno importante. E un giorno però il figlio primogenito ha fame e vende al fratello minore la primogenitura in cambio di una zuppa di lenticchie che aveva cucinato Giacobbe, da cui viene anche detto vendersi qualcosa per un piatto di lenticchie, vuol dire per niente, una cosa importante darla via senza avere niente in cambio, avendo pochissimo in cambio. Ecco, in quel momento Esaù sembrava che quel piatto di lenticchie valesse molto di più della primogenitura, e per questo aveva fatto a cambio quello. Poi dopo, quando si accorge che deve aver fatto un pessimo affare, poi ce l'ha a morte col fratello, se vi leggete bene tutta la storia, si trova tutto nel libro della Genesi, c'è tutta questa ci sono tutti questi dissapori tra Giacobbe e Esaù. Ecco, Giacobbe, che è il figlio minore, acquista la primogenitura dal maggiore, che l'ha disprezzata. Ed è più o meno quello che è successo quando il Cristo predicava, e quelli che l'avrebbero dovuto ascoltare per primi non l'hanno ascoltato. Pensate a Nazareth, le prime prediche del Signore sono nella sua città, nella città in cui abitava, a Nazareth, poi a Cafarno, e la gente non lo ascoltava a Nazareth. Quando invece lui va in Samaria, presso persone che sono nemici degli ebrei, che sono eretici da un punto di vista religioso e che avevano anche tutta una serie di usi sbagliati dal punto di vista delle norme della legge, eppure questi lo ascoltano. E così succede tante volte nel corso della storia. Noi che siamo cristiani ortodossi, quindi ci dobbiamo ricordare sempre che cosa significa questa cosa. Significa che noi molto spesso siamo tentati dal mondo in cui viviamo. Ora, per esempio, ci sono delle nuove spiritualità che vanno in voga e siamo tentati di lasciare un tesoro grande, che è quello della Chiesa, per prendere in cambio quello che il mondo ci dà. Esattamente come ha fatto Esaù. esattamente come hanno fatto gli abitanti di Nazareth, che avevano il Signore che predicava e non lo ascoltavano. Ecco, e allora tutte quelle persone che magari sono nel mondo e che magari sono in situazioni anche discutibili dal punto di vista della Chiesa, e che invece ascolteranno e si convertiranno, tutti quelli ci passeranno davanti al cospetto di Dio, se noi non custodiamo la fede che ci è stata tramandata. E questa è una cosa a cui noi non daremo mai abbastanza importanza. Noi dobbiamo sempre cercare di riflettere sul fatto che ci è stata data in 2000 anni di tradizione, non vuol dire dai nostri genitori o dai nostri parenti o da chissà chi altro. Questa è una cosa che la Chiesa ha tramandato e che ci ha dato, primo, nel momento del battesimo, e secondo, ogni volta che noi compiamo o partecipiamo ai sacramenti della Chiesa, ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio, ogni volta che noi seguiamo le indicazioni della tradizione apostolica che è custodita dalla Chiesa. Ogni volta che noi facciamo tutte queste cose, noi siamo dentro questa grande corrente che è la tradizione della Chiesa, e da cui noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per non uscire. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per non uscire, ma anche dobbiamo fare tutti gli sforzi per non trovarci a scambiare per tradizione della Chiesa quelle minuzie a cui per esempio si attaccavano spesso gli ebrei nella legge, e a cui purtroppo si attaccano tante volte anche i cristiani. Questa è la prima cosa importante, che si riassume nella seconda, che è quella frase che il Signore dà alla Samaritana, quando le dice appunto: noi adoriamo quello che conosciamo e voi adorate quello che non conoscete, perché la salvezza viene dai giudei. Però viene il momento, ed è ora, in cui i veri adoratori non adoreranno né qui né a Gerusalemme, ma in spirito e verità, perché Dio è spirito, e quindi Dio vuole essere adorato in spirito e verità. Questa adorazione in spirito e verità, molto spesso tante persone la intendono in un modo sbagliato, pensando che vuol dire che ognuno deve adorare Dio un po' come vuole. E in spirito e verità non vuol dire questo. Non vuol dire che a noi non interessano le forme esteriori del culto, non vuol dire che a noi non interessano appunto le tradizioni della Chiesa. Come dicevo prima, noi ci dobbiamo rimanere dentro alla tradizione della Chiesa. Però dentro alla tradizione della Chiesa noi dobbiamo sentire questa, che l'adorazione a Dio non è legata ad atti formali esteriori. Gli atti formali esteriori servono a noi per capire meglio, servono per rassicurarci nella strada della fede, però la cosa importante è capire Dio in spirito, e questo noi lo possiamo capire in spirito soltanto se ci sforziamo di avere un atteggiamento spirituale e non semplicemente un atteggiamento di io faccio tutte le cose che la Chiesa mi dice di fare. Quello, se faccio soltanto questo, alla fine non concludo nulla. Sapete, noi siamo, c'è quella cosa che riassume bene l'Apostolo San Giacomo: noi siamo giustificati per fede, giusto? Noi abbiamo ricevuto questo dono di credere, però noi sappiamo che non chiunque dica Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. San Giacomo dice: tu credi in Dio, fai bene a crederci, anche il diavolo crede e trema. Quindi non basta credere, bisogna che la nostra fede noi la trasformiamo in opere. Opere che non sono appunto opere della legge, non sono semplicemente adempimenti, ma sono le opere che vengono dalla fede che agisce dentro di noi. Se noi nella nostra vita mettiamo al primo posto Dio, non abbiamo modo di sbagliare. Se mettiamo al primo posto qualsiasi altra cosa, noi prima o poi ci allontaneremo da Lui. Quindi ecco che l'adorare Dio in spirito e verità vuol dire prima di tutto mettere al centro della propria vita Dio e la sua rivelazione che ci è data appunto attraverso la scrittura, attraverso la tradizione della Chiesa, attraverso le icone, attraverso i sacramenti. Quindi noi dobbiamo prendere tutte queste cose non solo come segni esteriori, ma cercando di capire che cosa c'è dietro, che cosa nascondono e che cosa ci vogliono dire fino in fondo, perché a quel punto noi davvero potremmo dire di adorare Dio in spirito e verità. Ci avviciniamo alla fine dei 40 giorni della Pasqua. Domenica prossima dovrebbe essere, se non erro, o domenica prossima l'ultima in cui si dirà il tropario della resurrezione, perché poi dopo ci sarà la festa dell'ascensione e quindi il termine di questi 40 giorni della festa. Ecco, questi 40 giorni della festa della Pasqua sono il momento dell'anno in cui più di tutto il resto, la Chiesa ci fa capire che cos'è l'adorazione spirito e verità. L'adorazione spirito e verità ci fa mettere davanti a tutto la fede nel Cristo risorto. Perché se io non credo che Cristo è risorto dai morti, io posso essere un uomo, tra virgolette, spirituale, secondo lo spirito del mondo, posso essere un uomo buono, posso essere un uomo onesto, però tutto quello che faccio non serve, perché io stesso, se non credo nella risurrezione, se non credo nella risurrezione di Cristo, non credo neanche nella risurrezione mia. E allora, se io non posso risorgere, vuol dire che la mia vita in questo mondo è vana, perché la nostra vita ha senso soltanto se la morte viene sconfitta dalla risurrezione. E quindi questo è un lato importante, se non il fondamentale, su cui gira tutta la vicenda della nostra salvezza e su cui gira questa fede, questo culto in spirito e verità. Il culto in spirito e verità è il culto del Signore risorto. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.